Ok, profeti Ageo, siete pronti? Il profeta Ageo era un contemporaneo di Esdra, di Neemia. Lui profetizzava in quel tempo. Nel tempo di Zorobabel, che chi si ricorda il libro di Neemia, era l'uomo che ha portato il primo gruppo di esili da Babilonia di nuovo a Gerusalemme, ok? E hanno cominciato a ricostruire il Tempio. Poi Esdra ha portato il secondo gruppo e Neemia il terzo gruppo. Qui in questo libro troviamo in un tempo dopo che Zorobabel aveva portato gli esili in Gerusalemme, avevano cominciato bene, hanno cominciato a ricostruire il Tempio, ma poi, come anche noi tante volte nel nostro cammino, cominciamo a raffreddare e un po' gli israeliti hanno scordato il Tempio di Dio e hanno cominciato a curarsi le proprie cose. E quindi Dio ha mandato Ageo come... come una chiamata di risveglio al popolo di Dio, di tornare a attendere le cose di Dio. E vogliamo leggere, abbiamo letto qualche domenica fa alcuni di questi versetti, e leggeremo di nuovo dal versetto 1 a 6. Nel secondo anno del re Dario, il sesto mese, il primo giorno del mese, la parola dell'Eterno fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Jehozadak, sommo sacerdote, dicendo: così dice l'Eterno degli eserciti, questo popolo dice: il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo dicendo: e forse questo è il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte, mentre questo tempio giace in rovina. Perciò ora dice l'Eterno degli eserciti: considerate bene il vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Così dice l'Eterno degli eserciti: considerate bene il vostro comportamento. Quindi qui il profeta viene da Israele con questo messaggio di meditare, no? Ognuno di noi, secondo me, ogni tanto nel cammino con Dio dovremmo fermarci e considerare anche le nostre vie, no? Paolo cosa diceva ai Corinzi? Controllate se siete nella fede o no. È così scritto in italiano? Più o meno. No? Controllatevi, considerate dove sei nel tuo cammino con Dio. Anche per me in Germania è stato, come ogni volta che vado a queste conferenze pastorali, un tempo di potitura, un tempo che il Signore taglia via quei fogliame morta, che magari anche a me il Signore mi fa, no? Svegliati, Craig, no? Questo qua nella tua vita stai trascurando questo, stai sbagliando in questo. E anche qui il profeta, il suo messaggio era questo: svegliate i figli di Israele, cioè guardate, esaminate il vostro comportamento davanti a Dio e poi agite di conseguenza. Due volte lui dice: considerate bene il vostro comportamento. Quindi considerare bene, non considerare in modo superficiale. Dio era forse contro che loro abitavano nelle case belle? Secondo voi? No, no. Secondo me il Signore vuole che ognuno di noi abbiamo una bella casa. Magari non un palazzo reale, ma una casa comoda. Una macchina che funziona. un lavoro che ci dà soddisfazione. Io penso che è la volontà di Dio per la nostra vita. Abbiamo parlato già abbastanza volte riguardo alle dottrine della prosperità, che noi non crediamo, non è biblico. Però penso che è la volontà di Dio che ogni nostra esigenza, anche materiale, fisico, Dio vuole incontrarlo. Dio non è contro queste cose. Però Dio dice agli israeliti: avete messo le cose nella priorità sbagliata. La mia casa è prima. Il mio tempio deve essere ricostruita e fatta bene. Poi fate pure le vostre case come volete. Però le cose di Dio devono essere la prima priorità nella vostra vita. E questo potrebbe riguardare non solo la casa materiale, ma tante aree della nostra vita, no? Perché siamo così pochi mercoledì e venerdì? Potremmo dire magari qualche sorella per i bambini non puoi venire perché i bambini devono andare a letto, qualche fratello che lavora i turni magari deve lavorare questa sera e non puoi venire. Ma la realtà è che siamo pochi perché tanti fratelli non hanno le priorità giuste, no? Magari stanno a casa, io non so che cosa c'è sulla televisione mercoledì sera, perché sono sempre qua. Cosa? Casa Vinello. E sarebbe piuttosto stare nella casa dell'Eterno che la casa del Vinello, no? Che i vinelli non sono eterni, anche se potrebbe sembrare. Ma il fatto che a volte nelle nostre priorità, cioè le cose di Dio, non è la cosa primaria della nostra vita. E il Signore in versetto 6 dichiara avete seminato molto ma avete raccolto poco, mangiate ma non fino a saziarvi, bevete ma non fino a soddisfare la sete, vi vestite ma nessuno sta al caldo, chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. L'altra domenica quando abbiamo letto questi versetti, il contesto parla del materiale, giusto? Quindi anche l'altra domenica abbiamo parlato del nostro rapporto con il denaro, col materiale davanti a Dio, e questo versetto parla di queste cose. Però secondo me nella vita di un credente questo potrebbe riguardare tante aree della nostra vita, no? C'è la soddisfazione anche spirituale, no? Come tu cerchi di soddisfare quel sete dentro di te, anche spirituale, no? Con la televisione, col divertimento, con una macchina nuova, non lo so, ognuno mette quello che è nella sua casella. Ma qui ovviamente questi credenti non avevano una vita soddisfatta. Non avevano una vita felice. Ogni cosa che facevano era uno sforzo, no? Non so se avete mai provato di nuotare su un fiume. Qualcuno? Io sì. Perché io vengo dalle montagne, abbiamo tanti fiumi, e il mare dalle parti mie è troppo freddo. I fiumi sono anche freddi, ma comunque in estate andiamo ai laghi, ai fiumi più che al mare nella mia zona. E io ho provato tante volte a nuotare su un fiume. E sapete, magari per un pezzo riesci ad andare anche controcorrente. Ma prima o poi ti stanchi e ti spazza via, no? E guardando questi israeliti mi veniva in mente questa immagine, no? Cioè, nessuna cosa che fa è una fatica, è difficile, non è benedetta. E il Signore dice perché? Perché le vostre priorità sono sbagliate. E due volte lui dice: considerate bene il vostro comportamento. Ok? C'è un altro versetto che vogliamo vedere in Apocalisse capitolo 2, dove anche lì il Signore, parlando con la chiesa a Efeso, più o meno nelle stesse parole il Signore ce l'aveva con i figli, con i credenti a Efeso, perché anche le loro priorità erano sbagliate. Eppure vedremo che è una chiesa che era molto attiva, una chiesa molto impegnata nell'opera di Dio. In Apocalisse 2, versetto 2, leggiamo versetto 1. All'angelo della chiesa in Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri di oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovato bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Quindi vediamo quante cose avevano. Io ho contato 6. Le opere, fatica, costanza, non sopporti i malvagi, hai messo a prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, li hai trovato bugiardi, quindi dottrinalmente è una chiesa molto sana. Se venivano eresie o persone che predicavano cose non secondo la parola, subito li mettevano fuori. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Quindi era una chiesa magari che evangelizzava, che si dava da fare, andava in viaggi missionari, no? Potremmo numerare tante cose. Erano molto impegnati, molto azione, molto movimento in questa chiesa. Ma il Signore dice, è vero che fai tutte queste cose e sono buone qualità, ma una cosa io contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Stai facendo tante cose per me nella chiesa di Calvary Chapel, però il nostro rapporto come era prima non è più come era. Quell'intimità non è come una volta. E qui non è scritto nel testo, ma io, secondo me, come il Signore dicevo, anch'io sento la mancanza di stare con te. Noi abbiamo un padre che desidera la nostra compagnia. Io non so perché, no? Perché Dio è una persona molto interessante, no? È un essere molto interessante. Perché vorrebbe mai avere a che fare con una persona come me? Anche voi dite, sì, è vero, anche io non capisco perché il Signore avrebbe a che fare con te. Eppure, Lui vuole stare con me, vuole stare con te. Lui desidera, Lui brama gelosia, il tuo tempo, l'intimità con te. E in versetto 5, cioè più o meno abbiamo lo stesso problema con la chiesa Efeso, con i figli di Israele nel tempo di Ageo. All'inizio sono usciti di Babilonia con tanto zelo, stiamo tornando nella terra promessa, ricostruiamo la casa di Dio, no? È buono ricordare che in Babilonia non c'era un tempio, non aveva un luogo per adorare il Signore, non avevano il sacerdozio, non avevano niente, erano come uno di noi magari in un paese pagano, circondati da pagani, senza un altro fratello con cui pregare, o un altro fratello di esortare, di incoraggiare, di dire leggiamo un po' la parola insieme. E finalmente erano tornati nella loro terra, ricostruiamo il tempio, erano zelanti, amavano Dio, e poi con l'andare del tempo avevano perso quel primo amore, come la chiesa in Efeso. E in un certo senso, anche qui in versetto 4, il Signore dice alla chiesa di Efeso, considerati, no? I tuoi modi, fratelli Efeso.
Hai lasciato il primo amore, hai lasciato la cosa più importante nella tua vita, che è la tua intimità con me. E per ognuno di noi questa è la cosa più importante. Io non voglio dire che sono un pastore sviato, no, non voglio scandalizzare nessuno, però a questa conferenza questo pastore Bob, che è un pastore da 20 anni lì nell'Idaho, lui, una delle esortazioni che ha fatto noi pastore è che quando la Chiesa cresce, quando il Signore benedisce, quando avrete più attività nella Chiesa, dovete stare attenti e dovete guardare che anche con tutta l'attività non perdete quell'intimità con Dio, che non diventa solo una routine, no? Che tu vai in Chiesa, prepari i tuoi messaggi e hai questo ritmo, no? E lui dice, ognuno di noi come pastore, anche con tante attività non c'è una cosa più importante della nostra intimità con Dio, perché questa è la fonte di ogni cosa. E lui dice che anche lui nei anni si è dimenticato questa verità, poi il Signore l'ha fatto ricordare. E lui ha detto, adesso io cerco ogni settimana almeno di prendere un giorno di solo andare a camminare in montagna con la Bibbia, solo io e Dio, a pregare. E a me mi ha colpito tanto perché era mia abitudine per tanti anni e un po' ho lasciato, e non, come ho detto non voglio scandalizzarvi, il pastore non prega mai, no, che non è così. Però il fatto di prendere dei momenti di appartarmi, anche questa settimana in Germania è stato molto buono per me, di staccarmi dalla comunità, di guardare lontano, l'opera di Dio, di considerare le mie vie, di considerare quello che io devo fare qua. E quindi, come ho detto, il Signore mi ha parlato in modo molto forte. Craig, tu devi tornare, anche se la Chiesa è più grande, stai traducendo tutti questi libri, tante attività nella Chiesa, devi, cioè, lasciare perdere altre cose e rifare quella cosa, no? Di in qualche modo scavare quel tempo con me per il tuo ministerio. E io ho detto, hai ragione Signore, io mi pento, perdonami. E questa mattina ho fatto una passeggiata nel bosco per pregare. È stato molto bello con questo caldo meraviglioso. E anche qui in Apocalisse 2, il Signore dà le raccomandazioni, quando uno ti dice le cose buone nella tua vita, no? E anche qui è una lezione molto importante per noi come credenti quando dobbiamo riprendere qualcuno, no? Non è che il Signore è arrivato alla chiesa e ha detto, oh, ta, 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 no? Li ha fatto a pezzi. No, lui ha detto, guarda, tu hai queste qualità buone, hai queste, io ammiro queste cose nella tua vita. Io vedo questo, questo, questo sono i tuoi pregi. Però, sai, c'è questa una cosa che non va bene. E anche ho visto come pastore che quando magari deve riprendere una persona, se puoi prima magari dire, sai, io apprezzo questo, apprezzo quello, però c'è questa piccola cosa che non va. E allora una persona può anche riceverlo meglio, no? E anche il Signore è veramente un gentiluomo. Poi prima dice, voi avete tutte queste cose positive, però c'è questa cosa che non va. E anche qui la cosa bella è che non è che il Signore dice, questo è sbagliato nella tua vita, boh, ciao. No, lui dice, questo è sbagliato nella tua vita e questa è la ricetta per curarla. Io per tanti anni nella Chiesa, i pastori, voi dovete essere santi, voi dovete essere consacrati al Signore, no, voi dovete essere questo, voi dovete essere quello, E io dentro il mio cuore dicevo sempre sì, io voglio quello. Però devo dire che nessuno mi ha mai spiegato come accade questa cosa. No. Non so se per voi è stato così o no, o sono unico che ho fatto questa esperienza. C'era tanta esortazione alla santità, alla consacrazione, ma mai una spiegazione come arrivare a questa santità e consacrazione. Finché ho letto il libro, la grazia cambia ogni cosa. E poi dalla parola di Dio, il Signore ha usato il fratello Chuck Smith per spiegarmi questa è la via. Per la mia grazia, per il mio spirito, no? Io pensavo che dovevo digiunare, essere sempre presente alla riunione di preghiera, o chissà quante altre cose che io dovevo fare. Ma anche qui in Apocalisse il Signore non solo fa notare la malattia, ma anche dà la cura della malattia. In versetto 5. E quindi se questa sera tu ti senti che è vero, anche io quando ho conosciuto il Signore i primi giorni avevo un cammino più intimo con Lui e sono raffreddato, allora questa è la cura per la tua vita. Ricordati dunque da dove sei caduto. Quindi la prima cosa che uno deve fare è di ricordare. Quindi ricordate quei primi giorni che hai conosciuto il Signore, o quei primi giorni che sei stato battezzato con lo Spirito Santo, quei primi giorni che hai fatto esperienze molto profonde con Dio. Meditate su queste cose. Meditate sul zelo che avevi, sulla visione che avevi per la tua vita. E io ho provato questa cosa. Se tu lo farai, ti verrà un desiderio, un fame interiore di tornare con le cose. Ok? Quindi la prima medicina è di ricordare. Di attraversare le nebbie del tuo cammino cristiano quando magari eri un po' così così e ricordare quei primi giorni che avevi quel primo amore con Dio. Poi la seconda cosa, ravvediti. Quindi ricordare da dove sei caduto, ricordare com'era quando avevi il primo amore. La seconda cosa, ravvediti, quindi l'ubbidienza. C'è una decisione in conseguenza di quello che tu sai. Allora io so che questo è sbagliato, io devo cambiarlo. No? Io uso l'esempio della mia vita. Io in Germania il Signore mi ha parlato che devo tornare a questo fatto di prendere un giorno ogni tanto e di andare da solo tutto il giorno con la Bibbia e stare con Dio. E Bob ha predicato questa verità e io mentalmente ho riconosciuto, sì è vero, io devo farlo. Però poi, sapete cosa dovevo fare io? Dovevo veramente farlo. Perché non basta dire sì, ha ragione il pastore. Di essere colpito dallo Spirito Santo la domenica mattina, dire sì, io quando torno a casa chiamerò quella persona e farò la pace con quella persona. Non basta dire sì mentalmente, devo farlo. Poi lo deve fare. Perché quando Dio ci dice, Craig voglio che mi obbedisci in questa cosa, se noi lo rifiutiamo stiamo indurendo il nostro cuore. E quindi ci troveremo ancora più raffreddati, più lontani da Dio. Ma quando dice, Craig deve fare questa cosa, allora lo deve fare. Devo ravvedermi, se c'è qualcosa di cui devo ravvedere. E poi la terza cosa, è fare le opere prima. Quindi tornare di fare quelle cose che tu facevi quando avevi il primo amore. Sicuramente guardavi meno la televisione e guardavi più questo libro. Magari stavi più tempo con i fratelli invece di più tempi con le persone che non sono fratelli. Ognuno di noi sappiamo, no? Ma tante volte noi preghiamo per il risveglio qui in Italia, cioè non qui in Italia, nel mondo evangelico in generale, come che forse una nuvola che un giorno andrà sopra la nostra testa e la pioggia comincerà a cadere su di noi. Ma secondo me il risveglio è una cosa che veramente dobbiamo ricercare con i fatti. Leggendo i resiconti del risveglio in Galles nel 1904, ha cominciato questo risveglio con un piccolo gruppo di giovani nella chiesa. Non ha cominciato con il clero, con i pastori, con i ministri di Dio, ha cominciato con il gruppo di giovani che avevano fame per Dio e che anche loro magari avevano delle compromessi nella loro vita e hanno capito che noi dobbiamo cambiare quelle aree della nostra vita che non sono piacevoli a Dio, dobbiamo cambiare. E questo piccolo gruppo di giovani hanno consacrato la loro vita al Signore, si sono riveduti di quello che dovevano rivedersi e si sono offerti al Signore come strumenti e hanno cominciato a pregare. Questo ragazzo Evans Roberts, che poi è diventato un pastore, e hanno cominciato a pregare, digiunare e cercare la faccia di Dio per Galles. E questo Evans Roberts, lui e questo piccolo gruppo di giovani hanno pregato specificamente per 100.000 anime. E loro piangevano notte e notte in preghiera: Signore, darci 100.000 anime. Dopo solo alcuni mesi, non è che hanno pregato per anni così, hanno pregato per un breve periodo, il Signore ha cominciato a soffiare nelle chiese. E in 4 anni, che sono pochi, no? In 4 anni 100.000 persone si sono convertite solo nel Galles, che non so se conoscete il Galles dov'è. È un piccolo pezzo dell'Inghilterra, è grande quanto il Veneto forse. Immaginate nel Veneto in 4 anni 100.000 persone che convertono al Signore. Altro che la RAI che va in Brasile a guardare le chiese là, saranno qui nel Veneto a documentare quello che lo Spirito di Dio sta facendo. Amen. Quindi tornare alle prime opere, torniamo in Ageo. Versetto 7, così dice l'Eterno dei eserciti: considerate bene il vostro comportamento. Salite sui monti, portate legname e costruite il tempio perché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma in realtà c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice l'Eterno dei eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. Ed io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sui uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Quindi anche qui il Signore dice: considerate bene il vostro comportamento, poi è noto un po' dalla ricetta, no? Questo è il primo passo in obbedienza che dovete fare. Salite sui monti. I monti che cosa sono? C'è difficoltà? È un luogo solitario, no?
E qui il Signore dice: portate il legname, quindi cose materiali per il Tempio. E non voglio spiritualizzare troppo questo versetto, però quando stavo meditando su questo, a me mi è venuto il fatto che, cioè, il materiale per il Tempio venivano trovato nella solitudine, no? La stessa cosa di cui abbiamo parlato in Apocalisse, no? Come il Signore dice: il mio Tempio, cioè la mia opera, sarà edificato quando tu ti apparterai a me, nel luogo solitario. Gesù dove andava a pregare sempre? Sui monti! Dai. Sui monti, no? Nel Vangelo quante volte è scritto che lui andava sopra le monte e trascurava tutta la notte in preghiera. Poi il giorno dopo scendevo e cosa accadeva? Miracoli. La potenza di Dio scendeva in mezzo con lui. Quindi il Signore dice: vieni, vieni a appartarti con me in questo luogo solitario, lì troverai materiale per la mia opera, troverai forza, vigore, visione. Poi dal versetto 9 fino a 11 il Signore dice: tu davi la colpa alla pioggia, tu davi la colpa al tuo datore di lavoro, no? Quanti di noi abbiamo mai fatto così? Perché la nostra vita non va bene. Ma qui il Signore dice ai israeliti: sono stato io a soffiare, a far seccare le tue cose. Sono stato io a assicurare che la tua vita è come nuotare controcorrente. Perché tu hai lasciato il primo amore, tu hai le priorità sbagliate. E in versetto 12 abbiamo la risposta del popolo di Dio. Zorobabel, figlio di Sheltiel, Giosuè, figlio di Jehosadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alle parole del profeta Geo. Perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato e il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Allora Geo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno dicendo: io sono con voi, dice l'Eterno. In versetto 9, 10 e 11 cosa ha detto il Signore? Non ha detto: io sono con voi. In poche parole cosa ha detto? Sono contro di voi. Sono contro quello che fate. Ma in versetto 12 loro rispondono alla parola del Signore con l'ubbidienza. Sì, è vero Signore, questo è sbagliato, noi ti chiediamo perdono, noi cambieremo. Noi cominceremo a mettere in pratica la tua parola. E quindi la risposta di Dio dice: io sono con voi. E adesso vedrete la mia benedizione. Così l'Eterno destò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sheitel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Jehosadak, il sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Allora essi vennero e iniziarono il lavoro sulla casa dell'Eterno dei eserciti, il loro Dio, nel 24° giorno del 6° mese, il 2° anno del re Dario. E anche qui, quando loro hanno deciso di ubbidire finalmente la parola di Dio, hanno riconosciuto il loro errore e hanno detto: sì Signore, noi adesso abbiamo sbagliato, adesso ubbidiremo quello che tu dici. Il Signore dichiara: io sono con voi. E non solo questo, Dio cambia il loro spirito e cambia lo spirito del popolo anche, gli dà motivazione. E io penso che anche noi, perché noi non possiamo, no, tante volte noi, anche io ho fatto questo errore, magari dire, fratelli, dai, tutta la chiesa venerdì venite alla riunione di preghiera. Questo è un esempio, no? Come io nella carne voglio, sai, tipo battere il tamburo, dai, fratelli, dobbiamo essere tutti presenti, no? Cioè, come io voglio fare lo Spirito Santo, no? A motivare. Non so se mi spiego bene, no? Magari anche tu con i parenti non credenti, dai, venite in chiesa, dovete venire in chiesa. Cioè, no? Ha funzionato mai questo metodo? Anzi, di solito fa il contrario. Però ho visto che quando, cioè, se il Signore sta parlando a me, no? Non vuol dire che sta parlando a tutti gli altri quello che sta dicendo a me. Anche se magari è un principio biblico. Ma se a me il Signore ha detto, Craig, voglio che tu sia alla preghiera ogni venerdì, anche se credo che Dio desidera che siamo tutti presenti, ma non vuol dire che il Signore, cioè, l'ha detto a me. Quindi la mia parte non è di, dai fratelli, passo col furgone a prendervi tutti. No, la mia parte è solo obbedire quello che Dio me l'ha detto. Quindi se il Signore mi ha detto, Craig, prendi un giorno, fai il digiuno e preghiere, e vai in montagna a pregare tutto il giorno, non devo dire, fratelli, dai, tutti quanti dobbiamo, perché il Signore mi ha parlato, tutti dobbiamo andare in montagna a pregare e digiunare, no? Poi vengono 4 o 5 fratelli con me. No, io devo obbedire quello che il Signore me l'ha detto. E dalla mia obbedienza, il Signore cambierà lo spirito degli altri. Non so se mi sono spiegato bene. Se il Signore ha detto a me di digiunare e pregare, devo farlo io. Se voglio vedere altri fratelli presenti alla riunione di preghiera, devo pregare. Perché tutte le mie esortazioni, magari riesco anche a convincere qualche fratello di farsi venire un venerdì, ma deve essere lo Spirito Santo. E quindi io devo, se il Signore mi ha parlato di pregare, io devo pregare. Devo pregare anche per gli altri. E anche qui, loro hanno ubbidito, hanno riconosciuto il sbaglio, si sono riveduti, sono tornati alle prime opere, e il Signore ha cambiato il cuore anche delle altre persone. Le ha reso disponibile.